Buona giornata a tutti. Come ogni giovedì, la nostra trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda dai microfoni di Radio Gamma. Con me c'è anche Francesco.
Salve a tutti.
Ricordo che sono Claudio Simeoni. Vi do l'indirizzo via delle Vignole 4 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è un indirizzo postale, casella postale 53 Marostica, Vicenza. La trasmissione è Magia, Stregoneria e Paganesimo e oggi tratteremo del paganesimo dei finnici e qualche immagine della Devotio. Riprendiamo le nostre immagini della Devotio che abbiamo lasciato all'inizio dell'estate, quando avevamo quasi finito il crogiolo e abbiamo cominciato l'operazione di stregoneria che andava dall'800 al 1789. E il paganesimo che trattiamo oggi, un paganesimo abbastanza piccolo e i cui ricordi sono rimasti, è il paganesimo dei finnici. Vi ricordo l'altra volta, avevamo trattato, l'altra volta ancora, non l'ultima trasmissione, abbiamo trattato del paganesimo degli Urriti legato al paganesimo, paganesimo fenicio e come le tensioni pagane degli Urriti delle varie popolazioni, dai babilonesi agli assiri, si sono trasferite nella Siria e si sono trasferite nei Fenici fino ad arrivare a scontrarsi con l'arrivo del Dio cristiano, fino all'arrivo del cristianesimo. Oggi abbiamo trattato i principi, tipo la ciclicità universale del paganesimo, abbiamo visto come il sentire divino di un popolo si riversa in un altro popolo solo nella misura in cui quel popolo ritiene che quel divino gli sia utile, ritiene di trasformare quel divino per se stesso. E oggi invece partiamo dai paganesimi nordici. Con il paganesimo finnico lasciamo il Mediterraneo per osservare le religioni del nord Europa, i paganesimi nordici. Questi paganesimi sono stati sconfitti dal cristianesimo in epoca molto tarda ed hanno posto grandi resistenze giungendo a costruire dei pantheon e a significare delle divinità da opporre all'arrivo del Dio cristiano. In pratica, gran parte dei paganesimi nordici venivano stravolti proprio per dare un pantheon, per dare una visione umana delle divinità, proprio da opporre al Dio cristiano. La sconfitta di questi paganesimi fu essenzialmente una sconfitta militare, ad opera delle orde criminali dei crociati. Questi paganesimi sono caratterizzati da una relazione fortissima fra la popolazione e lo specifico ambiente circostante, dove l'essere natura, attraverso le sue coscienze di sé, assorbe quasi la totalità delle relazioni. La formazione della struttura di pensiero filosofica è riassunta quasi esclusivamente dalle relazioni con la natura, nella quale gli esseri umani sono immersi per la quasi totalità dell'anno. Nelle regioni mediterranee è più facile la percezione della coscienza di sé dell'essere sole e dei grandi spazi. L'essere umano ha maggiori riferimenti per espandere il proprio respiro fuori dall'essere natura. Infatti ricordiamo che nel Mediterraneo c'è la navigazione, c'è il mare, è molto più periodo di caldo che non nei paesi nordici. Nei paesi nordici la natura avvolge l'essere umano, lo protegge dal gelo e nel contempo assorbe quasi l'intera percezione dell'essere natura e l'essere divino per eccellenza. Vegetazione, sia come boschi che cereali, l'atmosfera rappresenta il maggior referente divino della percezione dell'essere umano finnico. La tempesta è il divino costruttore, è l'antenato di ogni coscienza che si esprime nell'essere natura. La tempesta è la contraddizione, lo sconquassamento della natura. La tempesta è il momento in cui esseri di energia vitale nascono e iniziano il loro percorso di costruzione. La tempesta è atto divino dell'essere natura, dell'essere atmosfera. La contraddizione genera la vita, la contraddizione è il divino per eccellenza e con questo divino i finnici si relazionavano. Di questo divino afferrano la propositività e la distruttività. Ucco è la tempesta. Ucco è la forza che agita le acque e sconvolge il mondo, costruendo le condizioni nelle quali la vita si esprime, si sviluppa, percorre il proprio sentiero nell'essere natura. Così Ukkonen è l'antichissima tempesta, l'antichissima contraddizione dalla quale traggono origine le coscienze di sé. Ukko soccorre gli esseri umani, li soccorre attraverso le tempeste e le calme delle tempeste. Gli esseri umani vivono le tempeste dell'esistenza, superando le contraddizioni dell'esistenza. Gli esseri umani fondono il loro divenire nell'eternità. Ucco veniva onorato con bevande inebrianti. È importante, in quanto le bevande inebrianti indicano la pausa, il rilassamento dopo la scarica, attraverso la quale si è superata la contraddizione. Ricordiamo che in tutti i paganesimi abbiamo delle divinità che si celebrano con bevande inebrianti. Si offriva anche carne che per una notte veniva lasciata sui monti di Ucco, in modo che anche Ucco fosse inebriato. Gli esseri umani si facevano Ucco ogni qualvolta dovevano affrontare le contraddizioni dell'esistenza, le tempeste della vita. Ad Ucco viene associata a Rauni, il sorbo selvatico, i frutti che l'essere natura produce e dai quali l'essere umano trae sostentamento. Non so quanti siano gli alberi da frutta nei paesi finnici, ma il sorbo rappresenta uno di questi e i suoi frutti, tenuti qualche tempo nella paglia, sono preziosi per gli esseri umani che si cibano quasi solamente di carne e cereali. Rauni è la terra come madre dell'essere natura. Nel paganesimo finnico c'è la percezione del mutamento, come in ogni paganesimo. Il tempo come misura del mutamento, garanzia del divenire, garanzia della crescita. Il Marien è questo divino, l'essere umano che muta di luogo, viaggia, il cielo che sposta se stesso, il vento, la crescita degli esseri, il mutamento, il tempo, tutto questo è oggettività del divino, è divino in se stesso, è fondazione di ogni divino e di ogni mutamento. Ricordare Hilmarien per i finnici significa ricordare le trasformazioni cui sono chiamati nel corso della propria esistenza. Jumala è la coscienza di sé del cielo, il Giove dei Romani, il divino più antico dell'essere natura e che l'essere natura aveva arricchito attraverso le sue trasformazioni. Jumala è padre figlio di ogni essere, come Giove. I cristiani usarono questo nome e questo referente per chiamare il loro Dio infinnico. Il Dio dei cristiani infinnico si chiama Jumala. Per peggior sfregio all'essere atmosfera, al divino che assieme all'essere terra partorì, protesse e alimentò l'essere natura, non si poteva fare. Ma i cristiani non hanno rispetto per nessun divino, devono storpiare ogni divino per distruggerlo. Solo questo consente ai cristiani di mettere in ginocchio gli esseri umani, impedendo loro di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Già l'altra volta, se ricordate, quando abbiamo parlato degli Uriti e dei Fenici, abbiamo parlato del disprezzo che i cristiani e gli ebrei in generale avevano per Baal, Baal che è l'energia vitale, il principio maschile della vita. Infine, i finnici riconoscevano il divino che li circondava, il bosco. Tappio era ciò che per i romani era silvano e fauno. Per il loro circostante, i finnici indicavano il potere del bosco nella forza dell'essere orso, che veniva indicato come lo spirito animale del bosco. I finnici avevano un rito per diventare essi stessi tappio, ed era il matrimonio dell'orso, col quale si legavano al bosco, diventando essi stessi bosco. Ricordiamo sempre questo principio, diventare noi stessi ciò che con noi si vuole relazionare. Cioè noi ci relazioniamo col divino nella misura in cui sviluppiamo il divino che abbiamo dentro. La percezione dei finnici li aveva portati ad identificare la trasformazione della morte del corpo fisico con la nascita del corpo luminoso che diventa tutt'uno con l'essere terra. I cimiteri erano considerati luoghi sacri in quanto dimore degli esseri umani, ma i finnici sapevano che dove era andato il corpo luminoso una volta nato dalla morte del corpo fisico avrebbe continuato a trasformarsi per svilupparsi e attraversare nuove trasformazioni. Simbolico era il viaggio verso nord-ovest, verso le nuove regioni che solo il corpo di sogno poteva raggiungere. Questa è la religione finnica, il loro sentire per quanto ci è giunto dalla distruzione operata dal cristianesimo. Siamo sicuri che molti altri aspetti del divino appartenevano alla percezione di questi esseri umani. Siamo convinti che molti altri aspetti delle stelle e del bosco appartenevano al loro fare. Di questi aspetti se ne è spenta la memoria, ma la percezione umana li può individuare e ricostruire una volta che si è distrutto il male che mette in ginocchio gli esseri umani, privandoli della capacità di comprendere i bisogni e le necessità del divino che li circonda, di cui essi sono parte. Bene, questo è il paganesimo finnico. Non ci sono moltissime cose da dire. Vedremo che in tutti i paganesimi nordici piccoli che analizziamo non ci sono tantissime cose. Però c'è sempre questa relazione col mondo che ci circonda, le necessità dell'individuo per relazionarsi col mondo. Vuoi qualcosa?
No, no, puoi proseguire. Casomai alla fine potrò sempre aggiungere qualcosa, insomma. È più che sufficiente, perché appunto purtroppo il paganesimo nordico è sempre stato un po' tralasciato, è stato sempre visto anche in maniera poi diciamo ristretta, e soprattutto quello che ci è giunto tramite i missionari, perché proprio come tutti i pagani
abbiamo delle canzoni popolari che sono rimaste,
nei canti. Poca roba comunque, cioè, esempio, rispetto alla documentazione, cioè la documentazione dei pagani è sempre una documentazione di vita, di stile, esatto, di vita esistenziale, non è mai una documentazione di tipo scritto che può essere insignificante, cioè proprio il paganesimo veniva manifestato e realizzato tramite la vita delle persone.
Noi non diamo molta importanza ai nomi, ma a ciò che rappresentano, all'essenza, anche alle immagini, cioè quello che ci viene rappresentato dall'uso del nome. Il nome lo usiamo per parlare, ma possiamo cambiare tutti i nomi delle cose, la cosa non cambia, è sempre quella.
Basta fare sempre un affronto con il monoteismo fanno delle discussioni tremende sull'unico Dio, invece nei paganesimi questo non avviene mai. Cioè, ad esempio, noi abbiamo le più grandi mitologie, che sono la mitologia appunto greca e romana, in cui le divinità sono intercambiabili, in cui noi possiamo chiamare col nome greco la divinità romana e viceversa, e questo non crea problemi di nessun tipo, e nessuno si scandalizza se uno fa questa confusione. Nel monoteismo basta scambiare anche una lettera, ci sono delle guerre di religione per una sola lettera.
sì. Bene, passando ora al Sentiero d'Oro, voglio ricordare sempre il prologo del Sentiero d'Oro. Ricordo che il Sentiero d'Oro è una devotio. Prende lo spunto da un'antica devotio pagana romana che apparteneva alla famiglia dei Deci. La famiglia dei Deci, e questo Decio in particolare, era un comandante dell'ala sinistra, credo, della cavalleria romana durante lo scontro con i Sanniti. La sua ala di cavalleria stava per essere travolta dai Sanniti, e lui decise di giocarsela tutto per tutto. Allora il pontefice, visto questo, lo fece vestire di bianco, gli fece mettere il piede su una lancia e gli fece recitare tutte le divinità della religione romana. In pratica gli fece chiamare tutto il divino che lo circondava e imponeva a questo divino di seguirlo nella battaglia. Naturalmente è riuscito nell'intento, è riuscito a capovolgere le sorti della guerra, e questa devotio apparteneva alla famiglia dei Deci. Naturalmente è stata modificata dalla situazione attuale, cioè è stata modificata da me, perché la percezione del divino è cambiata, però può servire per costruire tante devotio quanti sono gli individui. Cioè ogni individuo può costruire la propria devotio sulla sua persona, cioè sul suo piacere, sul suo sentire il mondo. Questo devotio è la devotio del Sentiero d'Oro. Il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé, ogni parte del sentiero è coscienza di sé, l'insieme e le sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrono, egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso, egli non detta le priorità, egli non detta le specificità, egli non detta gli obblighi, egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Riprendiamo la devotio dall'ultimo aspetto che abbiamo trattato l'altra volta e lo ritratto in maniera uguale ma diversa. Fatto conduce l'essere, e l'essere alla presenza di Quirino. L'essere impone la sua volontà a Quirino. Quirino insegna l'essere come il costruire città sia per la sua grandezza, anche se questo limita Fauno e Silvano. Fatto conduce l'essere, e l'essere alla presenza di Nettuno. L'essere impone la sua volontà a Nettuno. Nettuno insegna l'essere come l'essere e il mare siano diversi, ma non nella misura in cui l'essere, solcando il mare, decide di esercitare la propria volontà fondendola con quella del mare. Fata conduce l'essere, e l'essere alla presenza di Camene. L'essere impone la sua volontà a Camene. Camene insegna l'essere che la fonte è coscienza volta al divenire eterno, di cui l'essere può essere parte, non solo un allegro zampillare d'acqua. Fata conduce l'essere, e l'essere alla presenza di Febbre. L'essere impone la sua volontà a Febbre. Febbre insegna l'essere come ella sia fonte di coscienza, trasformazione e fine per l'essere che non eserciti la propria volontà. Lei costruisce la coscienza là dove l'essere abbandona la via del proprio divenire. Il quadro 48. Evocare Quirino significa concentrare la propria attenzione per costruire migliori condizioni di vita per l'intera specie. Quirino è la coscienza di tutta la città. Quella città, come ogni città, tende ad espandersi, così la coscienza di sé Quirino tende ad espandersi sollecitando ogni essere umano ad espandere il proprio divenire all'interno di quella città. Quirino affascina gli esseri umani attraverso la costruzione della città, li affascina rendendo la città sicura e incitando gli esseri umani ad agire affinché la città diventi sempre più sicura. Quirino sviluppa il proprio potere di essere attraverso lo sviluppo del potere di essere di ogni essere umano della città. Più quella città è ricca, più è alto il tasso di benessere degli esseri umani, delle fasce sociali più deboli, e maggiore il potere del Quirino di quella città. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Quirino? Per alimentare la tensione attraverso la quale rinnovarci, per continuare a crescere assieme alla città nella quale abitiamo o dalla quale siamo affascinati o attratti. Quirino è il divino di ogni città, con il quale gli esseri umani si possono legare, riconoscendosi e legandosi al divenire di quella città. Ricordiamo che nella religione c'è sempre la coscienza del luogo, lo spirito del luogo, ogni luogo, il bosco, la fonte, sono sempre degli esseri in sé, delle coscienze. Quadro 49. Evocare Nettuno significa evocare la coscienza di sé di tutte le acque del pianeta, delle quali diventiamo parte ogni volta che, usando la nostra attenzione, ci immergiamo o le solchiamo. Evocare Nettuno significa attivare il divino che abbiamo dentro di noi, per armonizzarlo con tutte le acque del pianeta. La coscienza di sé Nettuno è ogni acqua, ma diventa poderosa quando si è davanti al mare. Il mare e l'oceano esprimono l'intera possenza di Nettuno, di cui siamo parte nel momento stesso in cui ci facciamo Nettuno. Nettuno chiama gli esseri umani affinché nell'affrontarlo esercitino la loro attenzione. Così Nettuno liscia le linee di tensione dell'essere umano, estendendo il suo potere di essere. Questo fare alimenta la coscienza di Nettuno, mentre Nettuno alimenta il potere di essere di ogni essere umano. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Nettuno? Per ricordarci come le acque siano un divino da trattare con rispetto, per fondere la nostra attenzione con quella delle acque e alimentare il nostro potere di essere. Quadro 50. Evocare Kamene significa scambiare energia vitale con le fonti, significa ricordare come le fonti siano coscienze di sé che trasmettono il loro essere e la loro consapevolezza ad ogni essere che si avvicina alla fonte concentrando la propria attenzione e all'essere umano al quale la fonte chiede di diventare parte, costruendo anche attraverso essa il proprio divenire. Ricordo che le fonti furono fra le ultime divinità a morire. Ancora il vescovo di Milano, Ambrogio, lui condannava quando i contadini portavano degli omaggi alle fonti.
E basta pensare che, ad esempio, io ho letto gli esempi di atti del processo a Giovanna d'Arco, di conseguenza Necola Bentarda. La stessa Giovanna d'Arco dice: c'era ancora chi nel mio villaggio andava negli alberi, andava nelle fonti, poi andava a portare i doni. Insomma.
Il potere della fonte è enorme, è grandissimo. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Kamene? Per ricordare i canti del mondo che ci circondano, per ricordarci che il mondo che ci circonda usa la propria volontà e la propria determinazione, per ricordarci che questa volontà e questa determinazione si può fondere con la nostra e percorrere dei tratti comuni verso l'eternità delle coscienze. Quadro 51. Evocare Febbre significa riconoscere un fare divino dell'essere della natura col quale noi entriamo in relazione. Evocare Febbre significa ricordare che se noi rinunciamo all'esercizio della nostra volontà e della nostra determinazione, altri esseri sono pronti ad esercitarla nei nostri confronti. Evocare Febbre significa ricordare che abbandonare il sentiero per lo sviluppo della coscienza di sé lungo il sé porta alla distruzione dell'essere, e altri esseri, vale per i batteri, vale per i virus, vale per i microbi, sono pronti ad approfittare dell'occasione per sviluppare il loro divenire. Abbandonare il sentiero per lo sviluppo di se stessi significa imboccare un sentiero che porta alla propria distruzione. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Febbre? per ricordarci che non c'è divenire né futuro abbandonando la via per lo sviluppo della coscienza di sé lungo la via del sé. Non c'è futuro né sviluppo mettendoci in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. E con questo ho finito anche le immagini per oggi della Devotio. Francesco, lascia sì, te se vuoi.
Ecco. Ricordo che chi vorrà intervenire può telefonare allo 049 700 700 e daremo le telefonate in diretta, e se sono delle domande da fare o argomenti da approfondire noi siamo qui a disposizione. Ecco, io volevo ricordare alcune cose, tra l'altro appunto sempre sul discorso del monoteismo e del paganesimo e dello scontro appunto fra monoteismo e paganesimo. Il monoteismo pone sempre la necessità di avere un bisogno di una manifestazione esterna, cioè nel senso che non reputa mai il mondo sufficiente a se stesso e che sia completo, cioè c'è sempre il bisogno che arrivi un profeta, che arrivi un Dio, che arrivi qualche incarnazione, che sia una manifestazione del mondo esterno, che ci sia una profezia, ma sembra qualcosa di esterno che viene in questo mondo proprio per dire questo mondo è insignificante, è inutile, non è sufficiente e c'è la necessità che qualcosa lo venga a correggere, qualcosa lo venga a integrare e che sia questo, sempre sottomesso a questa manifestazione esterna. Il fatto stesso di porre sempre questa necessità, un legame esterno, significa chiaramente di reputare che le persone che vivono solo su questa realtà hanno sempre il bisogno di avere un qualcosa di esterno da cui poter dipendere. Cioè, proprio è un'astuzia che permette di dire esiste una gerarchia e noi siamo sempre inferiori, abbiamo bisogno di qualcosa che non possediamo, che non è trovabile da tutti e che ci deve giungere dall'esterno. Di conseguenza noi dobbiamo sempre attendere un qualcosa che ci venga a integrare. E questo proprio è significativo perché proprio permette la creazione di situazioni di tensione nelle persone, perché le persone non trovano più soddisfacente il mondo che già ci circonda, dice perché è insufficiente, perché manca Dio, Dio deve venire. Il fatto stesso che ad esempio i pagani non abbiano l'inizio delle manifestazioni di Dio, cioè i pagani dicono la divinità, come c'è l'uomo su questa terra, c'è le divinità, ci sono, il mondo è divino, di conseguenza il mondo è già completo, le cose possono solo cambiare e modificarsi, se ne possono aggiungere alcune possono sparire, ma tutte queste cose sono già presenti, non ci sarà nulla di nuovo, non ci sarà nulla di creato, ma c'è qualcosa che noi non conosciamo, qualche popolazione, qualche divinità che verrà a manifestarsi e di conseguenza il pagano dice quello che io di cui ho bisogno lo posso trovare con le mie forze, cioè nel senso che non ho bisogno di attendere un qualcosa che io non so. Perché ad esempio il monoteismo dice chiaramente fino a un certo punto l'umanità era sfortunata, poi a un certo punto una divinità esterna, Dio dice ma poveracci, questi qua non hanno un riferimento, li butta lì un testo sacro, li butta lì dei profeti. Nel paganesimo questo non è concepibile. Nel paganesimo dice appunto il mondo è sufficiente, il mondo basta a se stesso e il mondo è a disposizione di tutti. Cosa succede appunto col monoteismo? Dicono chiaramente, questa manifestazione di Dio, voi non potete percepirla, la possono percepire solo i profeti e di conseguenza voi siete legati ai profeti, cioè create sempre una dipendenza. Per i pagani dicono no, cioè tutti quanti possono disporre del mondo, tutti possono vedere il mondo. Si può dire, vabbè, a me ad esempio la fonte non la reputo sacra, la vado a inquinare. Benissimo, è una scelta che fai, però anche tu hai la possibilità di entrare in contatto con questa fonte. Se il pagano dice per me gli alberi, i boschi sono sacri, io uso questa legna ad esempio per scaldarmi, però so che uccido una divinità ma ne ho una necessità per mantenere la mia vita, è un discorso che io faccio, però non farò nulla per privarmi del bosco, toglierò qualcosa dal bosco che mi servirà, però farò di tutto che si mantenga in maniera tale che possa dare qualcosa a me e possa dare qualcosa agli altri. Per il monoteista questo non è possibile, dicono vabbè il bosco per te è sacro, bene, io lo distruggo. Il discorso della distruzione delle cose non è una cosa che avviene nel paganesimo, avviene nel monoteismo. Prendiamo un esempio anche di attualità. Cosa fanno ad esempio in Algeria? Gli islamici vanno a sgozzare e decapitare le persone. Ma perché le vanno a sgozzare e perché ad esempio non fanno altre cose? Perché loro dicono chiaramente, sgozzandoti, dividendo il tuo corpo, non potrai ricongiungerti, di conseguenza al giudizio universale tu non potrai essere presente e di conseguenza sarai fregato. Cioè, questo significa arrogarsi un diritto. Significa, siccome c'è qualcuno che andrà a giudicare esternamente, io ti rendo impossibile la tua materialità in maniera tale che tu ne sia escluso. Nel paganesimo questo non è possibile, perché non esiste il concetto di giudizio universale o di una divinità che possa giudicare le azioni delle persone. Perché ad esempio nei pagani, nel paganesimo romano, soprattutto quello greco, c'erano delle manifestazioni divine che potevano essere disapprovate, proprio perché dicevano chiaramente anche la divinità non è esclusa da commettere degli errori o delle violenze, di conseguenza come la divinità non è perfetta, l'uomo non può essere perfetto e di conseguenza può realizzare la perfezione o può tentarla tutte le persone come devono tentare la divinità. Di conseguenza la divinità non diventa un modello fondamentale. Di conseguenza, quando tu compi un'azione violenta, la compi per la tua scelta, ne sei responsabile. Il monoteista può sempre dire: io questa azione violenta l'ho commessa perché Dio me l'ha suggerita, l'ho fatta per la volontà di Dio. Di conseguenza va a dare la sua responsabilità degli altri e lui giustifica qualsiasi cosa. E questo è, appunto, sono le tendenze più classiche proprio del monoteismo. Per questo il discorso pagano è un discorso fondamentale per rivoluzionare le cose, perché non è uno strumento che viene dato o una cosa che viene imposta, ma è una sensibilità che le persone devono realizzare per appropriarsi del mondo. Cioè, noi non diciamo che c'è bisogno di un dogma o di professarsi pagani per risolvere le cose. Bisogna essere pagani con un certo stile di vita, con un certo modo di fare. La responsabilità delle tue azioni appartiene a te e non alla divinità. La divinità ti può essere a fianco, ma la responsabilità fondamentale è sempre individuale. Per questo bisogna sempre lottare contro il monoteismo, perché il monoteismo introduce, e noi non mai siamo abituati a vivere in un ambiente monoteista, abbiamo 2000 anni di dominazione, introduce sempre delle cose negative, cioè introduce sempre questo principio di delega e di poter attribuire qualsiasi cosa agli altri. Di conseguenza ci si può dopo scusare per le azioni che si compie per poter proseguire nella propria volontà di potere, cioè si può adeguarsi alla situazione ambientale per sfruttare gli altri. Il pagano sarà sempre conscio che quello che compie è una propria responsabilità, lo può compiere ad esempio per invasamento del Dio, però questo invasamento del Dio appartiene a una forma della manifestazione del divino, cioè il divino non è sostanzialmente negativo. Ci sono come noi siamo di più umori, abbiamo più caratteristiche, come ci sono diversità delle persone, anche il divino ha delle forme diverse di manifestarsi, perciò avrai delle divinità che ad esempio combatteranno con te per evitare che ci sia la violenza, che ci sia la sopraffazione, che si possa realizzare la libertà e la felicità delle persone. Cioè, per dare un'idea di cosa significa anche sempre monoteismo e politeismo, ad esempio i talebani a Kabul cominciano a tagliare tutti quanti i ciuffi, i capelli sulla fronte, perché dicono: questi qua i capelli sono di Satana, perché impediscono all'uomo ad esempio di inchinarsi a terra per affrontare la divinità. Il fatto che l'uomo non batta la fronte per terra significa che fa un'offesa a Dio, di conseguenza loro con le forbici stanno lì a tagliare i capelli. Per un pagano questo è assurdo, perché non esiste modo di essere pagani in maniera così, diciamo, dogmatica.
In onda?
Sì, sì, in onda, vai.
Ecco, volevo soltanto, siccome in questo momento è di moda esprimere solidarietà a chi manifesta, no?
Sì.
Io vorrei esprimere solidarietà a un politeista che è stato denunciato per aver fatto una scritta.
Quando?
Il fatto è successo sabato notte. Perché ha scritto che il mondo cristiano è ateo, sta morendo, e ha detto addio su una scritta, è stato denunciato a piede libero.
Ah, capito.
Io volevo solo esprimere solidarietà.
Anche da parte nostra.
Va bene.
Noi ci associamo.
Ciao Luigi, ciao.
Sì, ringraziamo appunto Luigi di questa segnalazione, e questo ci dimostra che una semplice scritta in cui dice che, come diceva l'ascoltatore, il Dio dei cristiani porta all'ateismo, che poi era anche una delle affermazioni che facevano i romani. Quando i romani andavano a confutare dal punto di vista, diciamo così, dottrinario il cristianesimo, dicevano chiaramente porta all'ateismo, perché proprio pone tutto il riferimento all'infuori di questo mondo, di conseguenza crea una situazione di mancanza di responsabilità e porta all'ateismo. E questo era vero, perciò gli dicevano appunto che questa simile affermazione avviene anche adesso, cioè il fatto che noi abbiamo un punto di riferimento esterno al mondo ci impedisce di essere responsabili di quello che facciamo. Il fatto stesso che si arriva a questo punto, che una persona viene denunciata perché scrive il Dio dei cristiani è morto e porta all'ateismo, io lo trovo assurdo, insomma. Abbiamo tante più scritte più brutte in giro per questa.
Bisogna vedere se la denuncia è legata al fatto di imbrattamento del muro, e allora è un discorso, o se legata al contenuto della frase. Se è più facile che sia stata una denuncia per imbrattamento del muro.
Speriamo.
Penso, perché non vorrei che dopo fosse un po' eccessivo,
sì.
Insomma.
Sì.
Ecco. Cosa dici? Facciamo un po' di rassegna stampa?
Sì,
io ho la vecchia, però rassegna stampa. E tu hai qualcosa di nuovo, Francesco?
No, beh, io volevo appunto agganciarmi ad alcune cose. Beh, ci sono rassegna stampa, purtroppo le notizie più interessanti vengono sempre date poche. Tanto per dire una cosa, noi parliamo spesso dell'affermazione che il monoteismo nella versione di Chiesa Cattolica in Occidente tende a falsificare la storia, cioè nel senso, un pagano non ha mai il bisogno di dire nel passato e falsificare il passato per giustificare il presente. Cioè dice, la vita per me è un proseguirsi, è un manifestarsi continuo, di conseguenza il passato è quello che è stato, e di conseguenza quello che io faccio non ho bisogno di crearmi un finto passato per giustificare il presente. Invece nel monoteismo questo avviene. Cioè, parlavamo l'altra volta, ad esempio, del discorso nella Bibbia c'è esempio Re Davide, che esempio Re Davide dal punto di vista storico non è documentato. Ultimamente ho letto sui giornali notizie di poche righe che era una delle altre donazioni, quella di Matilde, cioè della signora di Canossa, della donazione al Papa dei suoi possedimenti, fosse falsa. Di conseguenza si sollevava la perplessità che non ci fosse questa donazione che contribuiva con le altre donazioni a creare uno stato pontificio. Cioè, il fatto stesso che poi, sempre nel monoteismo...
Ho già detto che sono falsi, anche i lasciti di Costantino erano dei falsi, cioè tutto quanto...
Sì, ma questo è già accertato, adesso appunto stanno venendo fuori anche altri lasciti, proprio sono dei falsi, proprio che servono proprio per...
I preti assistevano i moribondi per cosa? Secondo c'era una radioascoltatrice che una volta che ce l'ha spiegato bene il discorso. Va bene, andiamo avanti con un po' di rassegna stampa, visto che le telefonate non arrivano, ricordo che il numero di telefono è 049 700 700. Io ho la vecchia rassegna stampa che l'altra volta non ho fatto, perché quella di questa settimana non è che ci sia riuscito. Il dilemma del saio tra Stato e crimine, c'è questo Don Frittita che non si sa bene cosa deve fare. Cioè in pratica loro si sentono, i preti si sentono un po' i padroni del mondo, i padroni degli esseri umani. Loro sono al di fuori dello Stato, al di sopra dello Stato, sono al di fuori delle leggi, lo sono sempre state, per cui se ne sbattono altamente. E allora si chiedono, ma cosa, che male ho fatto io? E la Chiesa, ma la Chiesa non può abbandonare i peccatori, dice, sì però li deve denunciare. Cioè, bisogna che si mettono in testa questi che sono cittadini, non è che il discorso vale anche per il nostro amico politeista, a me mi dispiace che l'abbia peccato mentre faccia le scritte, però la legge dice che tu non devi fare le scritte, ora... Se questi qua gli imputano il contenuto della scritta è ignominioso, ma se gli imputano il fatto di aver fatto la scritta e il danneggiamento, so che c'è un articolo preciso su questo, c'è una multa, adesso non so quando che sia, comunque è possibile sistemare la faccenda, però la legge lo vieta, inutile che andiamo, dopo vediamo come la legge viene trattata. Cristo e Buddha uguali per legge. Allora, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che ha modificato un articolo del codice penale che faceva della religione cattolica la religione di Stato, cioè me, e insultare il Dio dei cattolici era più grave che non insultare il Buddha, e c'era una divergenza, e adesso è stato tutto quanto omologato, nel senso che qualsiasi divinità si insulti, c'è la stessa condanna, cioè si soggiace alla stessa identica pena, per cui sia Dio, il Cristo, il Dio dei cristiani, Dio poi che il Dio dei cristiani, Cristo poi, che Cristo non è un Dio, Cristo è un profeta, infatti se non mi sbaglio c'è stata un'altra sentenza della Corte di Cassazione o della Corte Costituzionale che dice che si può bestemmiare solo Dio, non si può bestemmiare la Madonna. Cioè tu non puoi insultare il Dio dei cristiani, ma se tu insulti la Madonna non è bestemmia, per legge questo. C'è stata sì una variazione di questo tipo, infatti credo che a Verona un prete pazzo abbia fatto i manifesti contro lo Stato fa bestemmiare la Madonna. Vabbè.
No, ma basta pensare che ad esempio nell'ambito cattolico c'è la discussione che la Trinità non è più di tre ma diventerà di quattro perché vogliono arruolare un'altra persona.
Sì, appunto, è una cosa obbrobriosa, vabbè, insomma. Cioè, per carità, nel paganesimo questo si può fare, questo è il punto. Nel paganesimo si può fare tutto quello che si vuole.
Ma perché nulla è un dogma, di conseguenza tu puoi costruire sempre.
Purché costruisca libertà, purché sia una conquista umana, una conquista della percezione, sia una dilatazione delle persone, che si può fare qualunque cosa. Mentre invece nel cristianesimo non si può fare, perché il cristianesimo è parola assoluta del Dio assoluto che è il Dio creatore del mondo. Per cui modificare o solo interpretare la parola assoluta del Dio creatore del mondo è in sé un crimine dal punto di vista religioso. Cioè se io dico se Socrate ha fatto qualcosa di male, se Socrate stuprava i bambini, è Socrate che stuprava i bambini, non ha mai detto agli altri voi dovete stuprare i bambini. Cioè è un uomo che ha fatto delle cose che non vanno bene. Ma se lo dice Dio, se Dio dice oh, fai quello che voglio io ti ammazzo, quella è la parola immutabile di Dio, cioè è dogma religioso, per cui chiunque si identifica con Dio può fare quello che vuole. L'Italia ci ripensa, frottole sull'Algeria. Non erano stati i servizi segreti, ma sono stati gli integralisti a sgozzare gli italiani. Io mi ricordo questo fatto, sì, che era all'interno di un progetto molto complessivo di sgozzamento dei lavoratori stranieri. Io, se non mi vada male la mia memoria,
sì, ma anche perché quello, tra l'altro, quella nave trasportava il semolino, che il semolino è uno degli elementi base dell'alimentazione algerina. Esatto. Per sottolineando il semolino, che era un soldato che veniva solo da... perché c'è un problema più lungo da fare dal punto di vista economico. E le popolazioni arabe, tutte quante, dipendono non dalla produzione propria, ma dalla produzione importata. Di conseguenza, se io blocco l'importazione di un prodotto, creo una situazione di necessità, cioè creo la fame, e di conseguenza creo delle tensioni. E per questo allora si andava a attaccare le navi, o chi ad esempio trasportava i vivi, proprio con questa finalità. E poi si è fatto tutto un discorso mondiale sul mercato dei cereali, che sarebbe un discorso economico molto lungo, che esatto, casomai potremmo rinviare in altri,
sì,
tempi.
Beh, entriamo sull'imperialismo, sì, sui giochi economici, sui giochi di potere, entriamo su tante variabili. No? Il cardinale Giordano di Napoli, la filofilia è una peste, peccato che sia frutto cattolico. Ricordiamo che la pederastia, la pedofilia, oggi come oggi, nei paesi occidentali è frutto dei dogmi cristiani, cioè è il prodotto del cristianesimo. Anche se in passato troviamo molta pedofilia, specialmente in Grecia, specialmente fra i romani.
Lì andrebbe considerato
considerato a livello culturale, a livello
in un altro contesto.
Mentre la pedofilia attuale, che è appropriazione dell'individuo. Cioè,
ma nell'antica Grecia la pedofilia apparteneva anche a fasce d'età, cioè ad esempio è solo nel cristianesimo che si arriva con i bambini piccoli. Anche nell'antica Grecia esisteva un limite di età invalicabile, di conseguenza non arriverebbe mai agli atroci schemi che ci arrivano in questi
momenti.
Comunque,
quella che c'è oggi come oggi deriva dal concetto che la persona è proprietà del Dio, per cui la persona è proprietà della Chiesa, è proprietà del padre, è proprietà di qualcuno, cioè è la gerarchizzazione del sistema sociale. Avete presente voi quando Wojtyla dice bisogna salvare la famiglia è la base sociale? Bene, quello è incitamento alla pedofilia. Perché questo? Non che Wojtyla dice fatti pedofili, ma dà all'interno della famiglia, all'interno della struttura sociale, una gerarchia di proprietà degli individui. Gli individui sono proprietà di qualcuno. Infatti, quello che ha tentato la Costituzione della Repubblica è di mettere al suo centro non tanto la famiglia, anche se è costretta a riconoscerla, ma l'individuo e i diritti dell'individuo, che è una rivoluzione rispetto al pensiero cristiano.
Sì, attaccandosi sul discorso appunto del potere, io vorrei ricordare, qualcuno ci ha criticato per la campagna sull'8 per 1000.
Ah, sì.
Sì, però adesso, logicamente, se qualcuno lo sa, questo 8 per 1000 verrà utilizzato per favorire i divorzi. Cioè, nel senso che lo Stato del Vaticano si accollerà le spese per quelle persone che, invece di ricorrere al Tribunale dello Stato, invece di ricorrere allo Stato italiano, a un tribunale civile, ricorrerà alla Sacra Rota. Chi farà il ricorso alla Sacra Rota? Pagherà solo una cifra molto, molto misera, e gli altri soldi li metterà il Vaticano. Dove li andrà a prendere questi soldi? Li andrà a prendere dall'8 per 1000, che vuol dire che proprio l'8 per 1000 a cosa serve? Poi il fatto stesso che la Chiesa Cattolica faccia questa pubblicità, faccia questa scelta di utilizzare dei fondi dati dallo Stato per creare una struttura del genere è uno scopo, diciamo, sovversivo, cioè nel senso che tende a togliere il potere dello Stato, cioè dire fa benissimo, lo Stato ti riconosce un diritto. E se tu ti rivolgi allo Stato vuol dire che riconosci validità allo Stato, benissimo, visto che tu vuoi ricorrere al divorzio, io sono disposto a tutto, purché tu ti sottometti a me, io ti pago, non ti faccio spendere, ti faccio spendere quanto allo Stato, però tu devi sottostare alla nostra volontà. Cioè, già questo è un principio sovversivo in se stesso.
Accettare l'autorità della Chiesa Cattolica.
Cioè, perciò, loro, tutta la campagna che hanno fatto contro i divorzi, visto che i divorzi ci sono e sono delle manifestazioni che avvengono, benissimo, cerchiamo di riprendere queste cose e di riportarle sempre sotto il nostro dominio, cioè qualsiasi cosa va bene purché noi la controlliamo, purché noi la dominiamo.
La Turchia processa il Partito Islamico, chiesto lo scioglimento del Re Fa, viola la Costituzione. Se volete vi cito anche, è del Gazzettino, questo articolo del 12 novembre. Sapete benissimo che in Turchia c'è un grandissimo scontro fra integralisti che vorrebbero il potere, fra gente che è un po' meno integralista, fra curdi che vengono massacrati, fra necessità della NATO di controllare il paese e necessità, cioè,
premesso che i curdi vengono massacrati anche con la solidarietà del governo italiano, quel governo italiano quando vengono massacrati i turchi, i curdi non gli frega più di tanto,
non frega niente, vero. Ma ogni volta che viene massacrato chi è più debole socialmente, no? Entrando in un sistema sociale non gli frega niente a nessuno, no?
Cioè, sì, ma anche tenendo conto,
io mi ricordo la volta che ammazzarono Aldo Moro, cioè il Papa che addirittura si è messo in ginocchio, ha detto non ammazzare,
prego.
Adesso sgozzano i bambini in Algeria come fossero bestiame, nessuno, però non gli frega assolutamente niente. Cioè, in realtà solo fra potenti.
Sì, ecco, poi sarebbe anche una cosa da sottolineare, che ad esempio, perché ad esempio i curdi sono perseguitati? Perché i curdi vengono perseguitati anche dal punto di vista religioso, nel senso che è una delle comunità meno islamiche che ci possa esistere. Sì. Basta pensare che all'interno delle comunità curde esiste ad esempio un gruppo molto ristretto, si parla di circa di 20-30 mila persone, che si chiamano gli Yazidi, e sono chiamati in Occidente in maniera imperfetta gli adoratori del diavolo. E basta pensare che esistono addirittura altre minoranze proprio religiose all'interno, all'interno dei curdi. E ricordiamo sempre che i curdi esistono, purtroppo hanno il problema che sono frastagliati dal punto di vista politico, però fino a pochi anni fa non esistevano, esistevano 7 movimenti di liberazione curda nei vari paesi, Iraq, Turchia, Iran, e nessuno di questi movimenti di liberazione curda si richiamava all'Islam, cioè tanto per dare un'indicazione di, tipo, di qual è questo tipo di popolo. Noi purtroppo facciamo l'errore di confondere i curdi con i turchi, però i curdi sono un'antica popolazione insediata nell'antichità, in una zona di confine, e sono sempre stati una realtà a parte nel mondo islamico, pur accettando certe forme islamiche per necessità, perché gli è stato imposto, perché basta pensare che ad esempio nei paesi arabi si dice che appunto il popolo curdo è nato dall'incrocio tra sette vergini e il diavolo, cioè proprio. E già per loro questa origine è un marchio di infamia, di conseguenza loro sono perseguitati. Cioè nessun governo islamico ha mai aiutato e mai favorito i curdi, proprio per questo loro richiamo a dire hanno avuto un'origine che non è accettabile. E il fatto stesso che poi nessuno faccia qualcosa significa chiaramente sottomettersi alla volontà di sterminio che possa esistere, perché i curdi vengono perseguitati non tanto perché sono sovversivi, ma solo perché richiamo la necessità di essere liberi, di essere indipendenti e di avere una propria identità. Questa identità non è ammessa in un mondo islamico in cui c'è un unico Dio. Loro sono islamici adesso perché solo per necessità. Se venisse data la possibilità ambientale di crearsi un loro Stato, senza nessun problema di guerre sante, loro prenderebbero la loro religione naturale. E questo è gravissimo, che noi che viviamo in Occidente possiamo tollerare che soprattutto il governo turco compie questi stermini.
Sai quanta gente compie stermini,
sì.
E noi li tolleriamo, vabbè. Super miliardaria in convento, il gazzettino del 13 novembre 97, questa ce l'ha raccontata una radioascoltatrice. Allora, Alicia Koplovic, 47enne, regina delle costruzioni, con tre figli, di cui uno è handicappato, sembrerebbe, si fa monaca dopo aver ceduto beni e titoli per, attenzione alla cifra, 1200 miliardi. Allora, questa ha ceduto beni e titoli per 1200 miliardi, si è fatta monaca. Crisi mistica dopo il tradimento del marito. Da qualche tempo frequentava il gruppo ultraconservatore Legionari di Cristo. Vi dice niente questo? Pensate un attimo a quei raduni in America che sono avvenuti. Pensateci un attimino.
Per noi si basta in Italia l'Opus Dei, che insomma come potere non è male, insomma.
Sì, come potere non è male, ma in Italia c'è sempre la possibilità di tagliarli ancora, no? Cioè
sì.
Tenerli un attimo isolati, questo è.
Sì, c'è sempre la possibilità, però basta pensare che proprio il fenomeno sette è soprattutto un problema all'interno della Chiesa Cattolica, cioè proprio nel senso che proprio la Chiesa Cattolica si trova...
Ciao,
ciao.
Ciao, sono Irma.
Irma.
Interrompo solo un attimo per dire che è molto più facile fare la suora, no? Che non prenderti cura di un tuo figlio handicappato nonostante i miliardi, perché se tu hai un figlio handicappato e sei anche piena di miliardi è molto più leggera la faccenda, no? Ma la Chiesa è riuscita a convincerla in un certo senso, no? La religione, non dico neanche la Chiesa, la religione, di abbandonare un figlio per andare a fare la suora. Dunque guarda la cattiveria umana dove arriva. Vi saluto.
Ti saluto a te. Ciao.
Sì, beh, questo è chiarissimo che sia questa volontà di fare. E soprattutto è tipico, cioè nel senso di dire, visto che il Dio è fuori di questo mondo, tu te ne puoi infischiare, lo puoi abbandonare, se poi va peggio, non importa tanto se è un Dio che è fuori da questo mondo, di questo Dio, questo mondo lo può anche distruggere.
Sì, Anna, dimmi.
Buongiorno, sono Anna.
Dimmi, ciao Anna.
Dunque, parlo con Claudio.
Sì.
Io ascolto diverso tempo che ascolto. Vorrei capire qualcosa. Se mi rispondi... Io chiudo la radio e mi parli per telefono perché non sento niente.
Va bene, d'accordo.
Allora, io, siccome che a me piace capire le cose e ascoltare sia a destra che a sinistra, dopo ragiono con la mia testa. E vorrei sapere come mai, che malgrado tutto quello che si dice a chiesa, e come mai che va sempre avanti? Cioè che tutti corre, che tutti implora, quando chi ha necessità si rivolge al Supremo. Allora, se realmente non si crede, nessuno dovrebbe frequentare le chiese.
Beh, quelli che non credono almeno.
Pronto, sento niente?
Sì, quelli che non credono almeno.
Sì, almeno, perché mi... Ripeto, a me mi piace vedere quello, ma non per giudicare, perché mi piace capire. E vedo che malgrado uno che gli dice tanto sua chiesa, naturalmente a chiesa sei preti, e gliene vedo delle pecche, anche
sì?
Sulla mia pelle mi gode dei strascichi. Però malgrado tutto, quando si trova in necessità, in disperazione, pronti, si alza gli occhi al cielo. Allora?
E allora è la sconfitta che si è subita fin da bambini. Il gioco non è tanto la razionalità della persona. Cioè, tu razionalmente sai che la Chiesa mente. Cioè, razionalmente lo sai. Però tu le formule non le hai recitate adesso. Te le hanno fatte recitare a 2 anni, a 1 anno. Te le hanno fatte recitare a 3 anni. Ti hanno messo in ginocchio, ti hanno portato in chiesa. Cioè, hanno cominciato fin da allora a distruggere quello che hai dentro.
Posso interromperti?
Sì.
Allora, qua capisco, però parlo anche di persone che la Chiesa ne frequentava,
sì?
E ha sempre quella frase di dire, io non parlo sul personale adesso, voglio sul generico, e dicono, io non ci credo però ai preti, però cosa è il momento,
però.
Che dice su di tutto, naturalmente adesso i preti cosa seguono? Quello che ha detto... E Vangelo, non sei parole di chi?
Boh,
Dio.
Tutti valori.
Tutti valori?
Sì.
E rinnega in bambù e a fin adesso?
Sì.
Sì.
Allora, un'altra cosa. Allora, se rinnega in bambù e a fin adesso, come mai? E la gente, insomma, prima o dopo si sveglia, no?
No.
Cade sempre nel...
Perché
li ha avuto da bambini...
No, perché costringono i loro figli a fare le stesse cose per abitudine.
No,
sì,
anche per ignoranza
qua, perché se sei da bambini ti do ragione, ma quando che si diventa adulti si ragiona, si guarda,
non serve a niente. Cioè il ragionamento, il guardare, il pensare non serve a niente rispetto a quello che si è interiorizzato da bambino.
Perché
non so se riesci a capire
perché la Chiesa cattolica ha chiesto l'insegnamento della religione per...
Questo sistema, secondo il tuo ragionamento, dimmi, ti bisogna i nuove leve e i nuovi arrivi.
Bisogna che noi liberiamo i bambini, non li mettiamo in ginocchio a nostra volta.
Basta pensare che prima di questo concordato non c'era l'insegnamento nella scuola materna della religione.
Dunque un genitore non puoi dire, bambino mio, quando sarai grande deciderai tu.
Gran parte
non fa così.
No, se tu hai seguito le nostre trasmissioni, noi abbiamo detto, quando abbiamo parlato dell'educazione, che nel paganesimo bisogna che si educa l'adulto. Cioè da educare è solo l'adulto, non il bambino. Il bambino cresce sempre imitando l'adulto. Cioè se un bambino cresce in una famiglia che ha sempre un libro in mano, impara a leggere molto presto e ad amare la lettura, perché i genitori ne parlano entusiasti. Se un bambino cresce in una famiglia dove nessuno legge, lui non leggerà e farà una fatica enorme per leggere, ma così per tutte le cose. Allora, da educare sono gli adulti, non i bambini.
Allora, come fa un adulto, avendo una educazione da bambino che non può cambiare, perché, ripeto il discorso di prima, quando capita la necessità si rivolge al cielo, come fa a insegnare al figlio?
Molto bene.
Lui stesso non è capace.
Allora, l'adulto è da mettersi in testa questo. Per insegnargli la religione cattolica, per metterlo in ginocchio da bambino, gli hanno fatto una violenza eccezionale. Lui deve riuscire a liberarsi attraverso una violenza che sempre lui subisce, no? Altrettanto forte, solo che quando era bambino si è dimenticato il dolore subito, mentre da adulto lo dovrà subire tutto quanto insieme. Per cui ha paura ad affrontare questo dolore.
Teoricamente sembra facile, però non
ma guarda, è difficilissimo. È difficilissimo.
E dopo un'altra cosa, non si riuscirà, sai perché, secondo me?
Sì.
Perché l'insegnamento che si è avuto, si sa il risultato.
Esatto.
Quello che se vuoi fare, insegnare ai nuovi figli, ai figli,
sì,
non si sa come chi va a finire.
Ma a me, con mia figlia, credo che mi sia andato abbastanza bene, poi non so, però gli ho insegnato a guardare se stessa, se non altro.
Quanti anni ha?
16 anni.
Ah, vabbè.
Ma ho cominciato quando ne aveva uno, però, sai, non ho mica portato in chiesa, non ho mica messa in genocchio, non ho mica fatto battezzare, non ho mica costretto ad andare a catechismo.
Dopo un'altra cosa,
dimmi.
Dunque, almeno avere un po' di timore, un po' di limiti, un po' niente. Secondo la tua religione tutto è lecito?
No,
permesso,
assolutamente.
Secondo coscienza,
secondo la mia religione bisogna rispettare tutte quelle regole sociali che portano a sviluppare gli individui, a sviluppare le persone, a migliorare il modo di vivere, a migliorare il modo di essere insieme al sistema sociale, non appropriandosi di
qualcuno.
Comunque
è molto vago questo insegnamento qua, per non si capisce niente, nel senso no.
Vabbè, ne potremmo parlare più specificamente.
Non è chiaro come intendi rispettare il prossimo, vabbè.
Beh, quello è già una roba generica. Quello è già una cosa generica, però non è che non ci siano limiti.
Almeno sua Chiesa che si diede comandamenti, non rubare.
Sì, ma è una porcheria, eh?
Guarda
che i 10 comandamenti servono ai più deboli, non al più forte. Cioè, a Dio non gli si dice tu non devi rubare, ricordatelo. E questo è mostruoso, perché vuol dire che il padrone può rubare e tu no.
Ah, dai, no.
Come no? Hai mai visto la Chiesa che non ha rubato?
Adesso,
la Chiesa ha sempre rubato.
Ti prendi come una persona, te lo prendi, non capisco mica.
Peggio di una persona, un delinquente, non come una persona.
Allora la Chiesa va nel mistero come la Chiesa, perché la Chiesa sta su col mistero.
No, ma io non gioco al mistero. Io dico che è un delinquente per tutte le cose brutte che ha fatto,
sì,
per tutte le sue azioni. Dio. Ecco, ha mandato il diluvio universale e ha sterminato l'umanità. Ha distrutto Sodoma e Gomorra, ha mandato le pestilenze, ne ha fatto di cotte e di crude, peggio di così cosa deve fare ancora per essere considerato malvagio? E i 10 comandamenti non servono perché le persone si comportino in maniera giusta, servono perché il più debole non diventi qualcosa, non riesca a superare la barriera che gli impedisce di cogliere dall'albero della vita eterna. Ricordiamoci che il Dio dei cristiani ha impedito all'essere umano di cogliere dall'albero della vita eterna, diventando
Claudio,
come
io
Dio.
Io purtroppo sono una persona ignorante in tutti i campi. E
scusa, ma tu non rubare. A me è conosciuto un Papa che non rubi.
Sono cattolica, al momento, veramente, io non sono mai da nei patronati, non sono mai da nessuna parte.
Ma sai.
Però credo in Dio, che c'è qualcosa in alto.
No, non c'è.
Non sai il Dio.
Non c'è,
non
questo è il punto.
Non seguo i preti perché per me manderei a lavorare tutti.
Ma questo non è importante.
Però serve, insomma, qualcosa serviranno, no? Sì, che sì. E dopo sono ignorante anche nel campo tuo, perché bisogna essere preparati, leggere. E, insomma,
guarda,
come fai te a sapere tante
Io leggo per necessità. Io leggo per necessità.
Allora, io ti faccio una proposta.
L'ultima, sì,
perché
dai.
Perché non ti scontri per la radio che io ascolto sempre,
sì?
Sempre le tue trasmissioni,
sì?
Con un religioso, con prete.
Senti, hanno tentato.
Tanto, guarda, venerei anche a vederti.
Guarda, hanno tentato almeno una decina di volte di preparare degli incontri con dei teologi, e i teologi sono scappati.
Ha sempre rifiutato.
Sono sempre scappati. Io non ho nessun problema.
Ah, mi te lo procuro, eh.
Ah, quando vuoi? Quando vuoi, guarda, io non ho nessun problema.
E perché non ti offeco Do Albino?
Ma non ho nessun problema con nessuno.
Vabbè. allora è un brinco mio, allora io
sì.
Vedi se hai coraggio di dire no.
Guarda che a me va benissimo, io non posso affrontare chiunque.
Qua, perché insomma...
Non è il suo problema.
Ammetto
anche perché ti dirò
chiesa,
che stiamo organizzando una conferenza pubblica in centro a Treviso.
La società per azioni che è la chiesa, io capisco benissimo, io so. Però secondo il Vangelo, insomma...
Il Vangelo serve solo a dominare.
Bene una persona, ma...
Il Vangelo viene usato per truffare le persone,
No, no, guarda, c'è una grande confusione. E in questa maniera qua si capisce ancora meno. E se che uno ha un po' di credo che va via anche quello.
Meglio?
Speremo. È già un buon passo. È già un buon passo.
Meglio perdere qualcosa che pesa.
Va bene, proviamo a sentire un'altra telefonata.
Sì, certo.
Ciao.
Comunque per fare un confronto con qualcuno.
Quando vogliono.
Certo, perché con me è facile fare i confronti.
Ma guarda, no, noi non siamo violenti con i più deboli.
No, violenti.
Noi siamo duri con chi mette in ginocchio le persone, non
qua,
con le persone.
Non sono all'altezza, vorrei capire che ne è qualcosa.
Non ti preoccupare, vedrai che capirai più di quanto pensi.
Vabbè, saluti.
Ciao, arrivederci.
Sì, no, sul discorso della libertà. Vabbè.
Va bene, richiamerà.
Se ben ricordiamo, sopra il numero telefonico che è 049 700 700. Pronto? E chi vuole andare in diretta, la trasmissione verrà. La telefonata andrà in diretta. Ecco.
Ciao Giampaolo.
Ciao.
Ciao.
Ciao Francesco. E sto chiedendomi quale colpa io ho commesso per essere inferiore ad un altro e dire io sono ignorante. Ma allora Dio è un Dio molto giusto, perché ha fatto degli ignoranti, delle persone che sono destinate a rimanere ignoranti e delle altre intelligenti che sottomettono gli ignoranti. Però strano, perché questo Dio dovrebbe essere perfetto e anche imparziale. E l'imparzialità di Dio dov'è allora? Allora voi siete degli sfigati, perché... Io sono nato a un tale parallelo per cui geograficamente mi trovo in Palestina. Voi che non siete nati in Palestina siete sfigati.
Penso un po'.
È vero.
Io ho il Dio vero. Voi altri cosa avete? I pezzi di legno? Adorati i pezzi
tutti
di legno.
Tutti gli turistica, tutti in Palestina.
E allora giù bacchettate che vengano, perché è giusto che voi altri che siete stati sfigati, oltre a essere sfigati, prendiate anche le bastonate perché adorate un Dio falso.
Vabbè.
Quindi...
Vabbè,
e quindi uno che è per la strada, che muore per la strada sul marciapiede, e porto sempre questo esempio... Quello, oltre a essere stato sfigato, prenderò le botte anche di là, le bastonate, perché oltre ad aver fatto una vita scomoda, non ha adorato il Dio giusto?
Pensa.
Allora io sto chiedendomi ancora quale prove per mettere questi venditori di fumo alla berlina, cosa ci occorre ancora per comprendere quanto siamo ciurlati noi altri. Non riesco a capire quante prove ancora dobbiamo avere per comprendere che ognuno di noi altri è un'individualità, è padrone di se stesso. E perché deve esserci quello più furbo che ti sottomette continuamente? Non capisco il
sì.
Furbo, proprio non lo comprendo.
Neanche noi non lo comprendiamo, neanche noi, ci lascia perplessi.
Sì, proprio... Non riesco a comprendere come mai c'è lo sfigato e c'è il fortunato.
Anche perché il furbo non ci guadagna niente.
Cioè, ma allora, veramente sta giustizia di Dio, comincio a metterla in dubbio, perché c'è, non so cosa ha fatto di male questa signora poverina che ha telefonato adesso, che si sente ignorante nel confronto del prete, per esempio. Ma cosa ha fatto di male questa persona? E l'altro è seduto lì dal trono, che ti fa il baciamano, basta qui. Ragazzi, vi
ciao.
Ascolto e a buon intenditore, poche parole,
ciao.
Ascolto e saluto tutti, abbraccio tutti.
Grazie.
Grazie. Ciao.
Sì, beh, difatti di Giampaolo ha sollevato chiaramente delle
pronto?
Cose.
Pronto? Radio Gamma, dimmici.
Pronto?
Dimmi, pronto.
Flavio, ciao.
Dimmi, ciao.
Sentivo un po' il discorso del giusto, dell'ingiustizia e così via, no?
Sì.
Volevo dire due cose, volevo dare un minuto. Allora, teniamo per un attimo da parte la questione se c'è differenza fra giusto e ingiusto, no? Cioè trascuriamola questa cosa, no?
Sì.
Facciamo invece questa ipotesi. Fatta l'ipotesi che ci sia una differenza tra giusto e l'ingiusto, ci domandiamo se esso sia dovuto a Dio o no. È giusto?
Vai avanti.
Quadra, vabbè. Grazie. Se è dovuto a Dio, allora per lui questa differenza non c'è. E quindi non possiamo dire che Dio è buono.
D'accordo.
Quindi cosa c'è di conseguenza? Dobbiamo dire che il giusto e l'ingiusto sono in qualche modo indipendenti dalla volontà di Dio.
Sì.
Ammesso che ci sia. E che non è per volontà di Dio che esiste questa differenza, ma che logicamente la differenza tra giusto e ingiusto è anteriore a Dio.
Sì.
C'era prima.
E allora Dio non è onnipotente?
Appunto, si potrebbe dire che c'era una divinità superiore al Dio che ha fatto questo mondo.
Beh.
Oppure, come diceva qualcuno, come qualche volta ho detto anche a Franco, che il mondo sia stato fatto dal diavolo in un momento in cui Dio si riposava.
Dai,
è
buona.
Che è un'opinione che a volte, se ci pensi, scusa, mi ci metto dentro con noi, fra noi gnostici, vogliamo dire,
sì,
è abbastanza condivisa, no?
Beh, i gnostici sì, condividono questo,
appunto.
Eh?
Appunto. Ecco, infatti. Però non diciamo niente contro. Però un altro aspetto dell'argomento morale, ed è questo che diceva prima la signora, scusatemi, non mi ricordo come si chiamava.
Non è importanza.
Ecco, però diceva, dunque, l'esistenza di Dio è necessaria per ristabilire la giustizia nel mondo dove c'è tanta ingiustizia. Perché i buoni soffrono, i malvagi prosperano, i furbi o i malvagi. Quindi non sappiamo cosa sia più fastidioso, quindi dicono ci deve essere una vita futura,
sì,
che ristabilisca un certo equilibrio.
Sì.
E quindi ci deve essere un Dio e naturalmente ci deve essere anche un paradiso e un inferno, perché sennò la speranza va a farti fottere.
Solo che non c'è né l'uno né l'altro.
Ecco,
la speranza
fa diventare un argomento proprio di lana caprina, no?
Sì.
Cioè, perché dal punto di vista del buon senso, secondo me, si dovrebbe invece dire: alla fin fine io conosco solo questo mondo, non so nulla del resto dell'universo, ma per quello che vedo adesso mi basta e mi avanza per concludere che se non c'è giustizia qua, non c'è giustizia nemmeno in qualsiasi altro mondo possibile.
Esatto.
Esatto.
Perché se tu, per esempio, apri un barattolo di marmellata e la marmellata sopra ha fatto la muffa, tu dai per scontato che probabilmente tutto il vasetto è andato a farsi fottere.
È meglio mangiare anche sotto.
Appunto. Quindi non pensi che la marmellata sotto debba essere migliore per amore di equilibrio. È più probabile che tutta la marmellata sia andata.
Sono d'accordo.
Quindi la stessa cosa, secondo me, si può dire dell'esistenza e dell'universo. Quindi nel mondo non regna certamente la giustizia, e questo, secondo me, contrariamente a quanti altri dicono, non è un argomento a favore, ma un argomento contro l'esistenza di Dio.
Sì, sì, ma per quello che ho visto nell'aldilà sono contraddizioni a non finire,
ecco. Oltretutto, tutte queste speculazioni non spingono gli uomini a credere in Dio. Secondo me gli uomini credono in Dio perché non si liberano in parte degli insegnamenti appresi nell'infanzia, e in parte abbiamo bisogno di sicurezza e di protezione.
Esatto.
Ma se pensiamo al mondo come è fatto adesso, io credo, e qua do ragione a Giampaolo, che il più, come diceva lui, fra virgolette, ignorante degli uomini, l'avrebbe fatto senz'altro molto migliore di come l'ha fatto il Dio a cui tutti vogliamo pensare.
Ah, tranquilla, sì, tranquilla.
Anche un bambino forse. Ah,
infatti,
forse un bambino,
no,
meglio.
Ma voglio dire, perché Giampaolo sottolineava questo, no? Diceva,
certo,
non c'è niente, non c'è altro, c'è il tutto, c'è l'adesso, siamo ignoranti, quanto questa qua è fregata rispetto a un altro. Voglio dire che anche l'ultimo degli ignoranti, dotato di un certo tipo di, non dico concetto morale, perché la morale del cannibale non è meno accettabile della nostra.
Infatti,
dal punto di vista del cannibale.
Certo.
Quindi quando si parla di morale bisogna prendersi il proprio metro. Però credo che sia giusto pensare che anche il meno dotato intellettualmente degli uomini avrebbe forse fatto il mondo un po' meglio di come l'ha fatto Dio.
Sì, ma indubbiamente.
Ecco, tutto qua. Ciao.
D'accordo.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a te.
Ciao.
E sono d'accordo anche questo radioascoltatore.
Sì, infatti è significativo perché io non
le
sento.
Pronto?
Pronto?
Sì, ricordo il numero del
telefono. Pronto?
Sì, ciao Claudio.
Ciao, dimmi.
Sono Marco.
Ciao Marco.
Volevo dire a quella signora simpatica, no?
Sì.
Che visto che lei vorrebbe chiamare un prete, no?
Sì.
Io vorrei pregarla perché io, guardi signora, ne ho prese, guardi, di cotte e di crude dei preti, no? Non speri, non speri, glielo dico sinceramente, che il prete sappia risolvere certe discussioni di fronte anche a voi due che fate queste trasmissioni, perché alla fine, anche se accettaste di fare un incontro, uno scontro, no?
Sì.
Alla fine, secondo me, non viene fuori come si può dire, qualche cosa che spieghi, che chiarisca.
No,
non so se mi capite quello che voglio dire.
Infatti.
Perché uno tira da una parte, signore, e l'altro tira dall'altra. Guardi, certo. Visto che lei vorrebbe vederci chiaro, no? Io le propongo un fatto che non riesco a darmi una spiegazione. Mia suocera è morta giovanissima, era credente, cristiana, cattolica, anzi ha educato in modo quasi severo le sue figlie, preghiere mattina e preghiere sera. A un certo punto ha gridato: Dio dammi la salute, voglio vivere. È morta, va bene? E l'ho sentita anche dire: Dio non sei giusto. Gli ultimi giorni della sua vita io credevo vaneggiasse, e invece è arrivato a questo punto. Allora signora, era una buona signora, amata da tutti. È vissuto mio suocero ancora vivo, bestemmia Dio dalla mattina alla sera, ne fa di cotte e di crude. Io posso dire cosa ha fatto anche a sua figlia, che è mia moglie, no? Ne fa di cotte e di crude. Io credo, non so, avrà fatto anche il ladro, è un lazzarone nel vero senso della parola. Signora, gode di ottima salute, sta benissimo, anzi prego Dio, ha una figlia handicappata, si rifiuta anche di curarla, nonostante il TSO ogni tanto, spesso eccetera, ogni tanto vengono i carabinieri. È un bastardo, me lo lasci dire, perché io non lo sopporto quasi più. Eppure Dio non ha fatto niente. Dio, secondo me, vede signora, se lei è convinta che Dio esistesse, di fronte a queste cose, lei dovrebbe non chiedere a Don Albino cosa vuol dire, ti spiegare a voi che dite delle cazzate, perché secondo lei voi dite delle cazzate, invece Don Albino sa spiegare, dovrebbe dare una risposta. Ma di fronte a questo, signora, non c'è barba di uomo che dia una risposta, va bene? Quindi venire lì in trasmissione a voi e farvi la morale o farvi i conti o dire guardate quando parlate non capite, non si capisce niente, io sono arrivato al punto che non capisco niente neanche di quello che dicono i preti, e mi dispiace dirle queste cose, perché guarda, io se sono andato in crisi quando ero veramente convinto della mia religione è stato per un prete che ho trovato dentro ai confessionali Madonna Monteberico, che mi ha detto: tu vai in cerca di cose, di certezze nella religione, non le troverai mai, dovrai vivere con il dubbio sull'esistenza di... I preti ti dicono, quando ti dicono falsamente Dio esiste, tu chiedi a loro Dio esiste, e loro ti dicono sì esiste, ma pensaci. E allora non sono loro i primi a metterti questo dubbio, e sai cos'è questo dubbio? È quel minimo di onestà che ho trovato in loro. Ti saluto, buongiorno.
Grazie. Marco, pronto?
Dimmi.
Ci sei in sicura in linea?
Sì.
Niente, voglio darti una notizia.
Dimmi.
La Laura e Ivano, li conosci?
Sì, ho sentito.
Lo sai che trasmettono?
Ho sentito, si hanno ripreso domenica, vero?
Sì, esatto.
Ecco, benissimo. Sì. Mi fa piacere e auguro delle buone trasmissioni.
Grazie.
Ma nel vero senso della parola, io non voglio che tirino né da una parte né dall'altra. Signora,
no,
guardi,
siccome si ricordavano di te, allora...
Mi hai lasciato questo momento in più di spazio. Signora, non ho niente contro di lei, come non ho niente contro quelli che intervengono. Però se sapesse quanto sto soffrendo io in questi momenti, in questi anni, perché mi sono, io in un certo senso, sentito veramente ingannato nella mia, come dite voi, nella mia ricerca di divinità, di spiritualità. E devo fare, purtroppo, secondo me, devo rifare un cammino da un'altra parte. Forse può darsi che il cammino che rifarò sia parallelo a quello che fa il prete onesto, o la Chiesa, o l'insegnamento del Vangelo, se può anche considerarsi vero, eccetera, perché tanti lo mettono anche in dubbio dal punto di vista storico. Ho capito che queste cose mi interessano fino a un certo punto, ma è la vita, signora, che bisogna sbatterci addosso alla vita. Io penso che quello che dite voi, che spesso la signora dice non si capisce quello che dite voi, non è vero. Secondo me quello che dite voi è un aggancio direttamente a quella che è la realtà, per trasmettere attraverso noi, attraverso la realtà che ci sta intorno, quel rapporto di divinità. Ecco dove vedo l'amore tra la persona e la cosa che ci sta attorno. Perché non ci dovrebbe essere divinità?
Hai afferrato qualcosa di importante.
Ecco, perché non ci dovrebbe essere divinità in questo? Poi con questo io non mi sento mica pagano, come dite voi, oppure stregone o mago.
Fai quello che devi
però
fare.
Mi sento in sintonia con quello che dite. Allora perché sento spesso intervenire e dire ma non capiamo quello che dite? Perché non si vuole capire? È forse una forma di auto,
è molto
di autocensura
relativa,
che ci si fa.
Ma una difesa.
È una difesa. E allora fate i conti con voi, con la vostra coscienza, e non andate a chiamare i preti. Saluti.
Ciao Marco, ciao.
Sì, ma infatti basta pensare, ad esempio, che sui templi greci c'era la fase di conosci te
ciao
stesso.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao, sono Miranda. Beh, io mi fa molto piacere sentire questa trasmissione, perché anch'io ho un po', cioè, una confusione. Però nel mio io, cioè, ho avuto tanto un insegnamento proprio cattolico, sempre in chiesa, che bastava che mia madre mi portasse il voto da mangiare. Una volta... cioè erano tanto ignoranti. Dopo man mano col tempo va avanti, è quello che vediamo, che insomma è una cosa impressionante qui i preti con tutto. Io vorrei proprio che venisse fuori un prete, ma non ha il coraggio, perché adesso loro capisce che noi capiamo che c'è
Miranda,
del falso.
Miranda,
sì, caro.
Ma io non voglio un prete qualunque, io voglio Nones, voglio Cè, voglio Matiazzo, voglio i vescovi.
Ma, sì, sì, sì.
Capito?
Sì,
troppo facile il pretino qualunque.
Che mi hanno incrucato un mucchio di cose, sti lazzaroni, che guarda, insomma che ne ho una gonfia di queste cose. Mi è piaciuto tanto Marco, guarda, Marco ti saluto, guarda, ti ringrazio, vieni sempre fuori, perché sei molto, hai toccato anche con le mani, hai visto, l'hai molto preparato, ma anche quel signore prima, mi è proprio piaciuto,
sì.
E io vi ascolto con molta attenzione, perché veramente io odio, perché mi ha fatto perdere un mucchio di tempo anche andare a dottrina, andare lì a insegnare. Sti quattro lazzaroni, cosa mi ha incrucato? Se fosse un Dio buono, ma deve tribuare tutti quanti i poveri e tutti i ricchi e tutti i lazzaroni qui che fa tutte queste cose, sono belli, pacifici e basta. Guarda, ne ho una, mi commuovo dentro dal nervoso. Guarda, vi ringrazio e vi ascolto sempre.
Grazie a te. Grazie.
Ciao,
ciao,
cari,
ciao.
Ciao.
Pronto?
Pronto?
Sì.
Senta, sono d'accordo con quel signore di prima, dei cattivi e buoni. Ho fatto visita a un ospedale di malati e c'era una signora che ha avuto molto male. Diceva, qua, signore, ma come mai si può avere tutto questo male? Come mai il signore non solleva questi dolori grandi? Diceva. E c'era un pretino, insomma, che ha avuto 30 anni, che ha detto, signora, stai, guarda che quando proprio arriva al limite, arriva sempre la speranza. C'è sempre quello che ultimo, nella grande disperazione, arriva il Signore che l'aiuta dai dolori e lo fa. C'è sempre questa speranza, insomma, che al momento brutto arriva sempre. Quando è questo, stare attento, arriva. Quel bambino di Fiumicino, che è morto martire per 8 giorni sotto quelle fognature. Perché se si è un grande, è un peccatore, ha fatto tempo a godere, fare il bene e anche del male, ma un bambino aveva 4-5 anni, non può essere stato un demonio, un cattivo, se non si ne chiede a insegnare i genitori qualcosa. E questo perché, perché il Signore non è intervenuto, o lo faceva morire subito, è arrivato a pochi centimetri.
Amica mia,
per senti, portarlo. No, aspetta, perché avete sempre detto che i bambini hanno l'angelo custode, anche questo, oltre che il Signore, non c'è venuto né il Signore né l'angelo custode. E questo bambino è morto martire sotto, sempre me lo ricordo, ho detto. E perché non l'ha fatto morire subito, piuttosto che farlo soffrire lui e i genitori insieme? Dunque, vede che anche l'ultimo momento il Signore non arrivò. Magari lui dirà, era stata la sua ora. Se vede che quel bambino era la sua ora. Beh, è stata la sua ora, ma non con una morte così, perché non credo che fosse stato un peccatore. Ecco, buongiorno.
Buongiorno. Vorrei ricordarvi a tutti quanti che c'è milioni e milioni di bambini che stanno crepando come bestiame in giro per il mondo e nessuno sa niente e dice niente.
Sì, anche perché appunto non si possono usare i preservativi, non si possono usare gli anticoncezionali.
Ciao, a breve.
Sono uno dei pochi, forse l'unico allora che crede. Comunque, seguo le vostre trasmissioni. Ma la faccenda anche del cristianesimo di Dio, se voi altri leggete la storia, vedete che c'è un piccolo popolo. Intanto qui che crede a Dio, che crede veramente. Ma bisogna vedere anche come che si comporta le persone, perché se è facile dire uno se battezza, uno se cattolico, ma se cattolico in base a quel che, come che si comporta nella vita, questo è il valore. Porto un esempio politico, che già i democristiani, ma quanti se chi era cristiani veramente?
Tutti.
No, altro l'anno, basta votare, dirmi sono democristiano, pare esserlo. Bisogna vedere la persona da come che si comporta.
Allora, bisogna che ci mettiamo d'accordo una cosa. Quando un cattolico crede in Dio, crede in Dio, d'accordo?
Sì.
Se è cattolico, crede che la Chiesa cattolica rappresenta Dio in terra.
per cui deve credere nella missione del Papa, deve credere nella missione del Vescovo, deve credere nella missione del prete,
in base a come
altrimenti non è cattolico.
In base a come che
se è cattolico, lui non è più una persona, ma è bestiame del gregge.
Ma scherziamo? Ma
sì, non è una persona, è proprietà del Dio. Lui è in ginocchio davanti al suo Dio, il suo Dio gli manda il diluvio universale, il suo Dio lo distrugge e deve accettare la distruzione.
Deve essere contento di essere distrutto.
E deve essere contento.
È una mia scelta.
Ma io non discuto la tua scelta. La tua scelta a me va benissimo.
È tua, finché è
tua. Quello che io non posso accettare è che tu imponi la tua scelta a un sistema sociale mettendo in ginocchio.
Io non mi sei imposto niente.
Come no? Tu c'ho 1500 anni di storia, amico mio.
Tu dici che rappresenti Dio, credi in Dio, scusa,
Guarda che mi... quella che scelta che faccio, la faccio liberamente, mi da...
No, non la fai liberamente. Non la fai liberamente.
Solamente mi dice perché c'è un Dio sopra di me, io devo obbedire a questo Dio.
Non la fai liberamente.
Io
non è una scelta, uno non si può distruggere liberamente.
Perché deve credere in Dio, scusa?
Dammi a sentire. Il Dio mi comanda di fare del bene e da male.
Ma come fa a comandarti di fare del bene?
Ti manda i fax, ti telefona a casa, senti, devi fare questo. Come ti comanda Dio?
Sento dentro di me
cioè,
queste cose.
Ti do un fischio, muoviti.
Io seguo Dio perché Dio mi insegna ad amare.
Ma cosa ti insegna?
Ma ti manda
ha mandato il diluvio universale, ha ammazzato la gente che non si poteva difendere.
Ma cosa ti insegna questo Dio? Come te lo insegna? Ti manda delle comunicunicazioni, ti chiama per telefono,
fai
la trasmissione radio,
Lo seguo perché mi insegna ad amare, non per niente, perché se mi insegnate a fare...
Come ti ha insegnato ad amare? Come ti ha insegnato ad amare?
Ti ha mandato una cartolina dal mare, dici io sono Dio, mi devi fare questo.
Appunto, era se mi asse parlarsene.
No, parla.
Queste cose non è tanto che me le dica lui, è che le sento dentro di me. Mi capisci? La precedenza l'ho perché la sento dentro di me e sento che amare è fare del bene, è una cosa buona. E lui mi insegna queste cose perché cioè, se
tu, mettendo in ginocchio le persone che non si possono difendere, tu fai del bene.
Perché per mettersi in ginocchio cosa c'è di male?
Come? Il cattolicesimo ha fatto questo. Tu sei tu che hai detto che sei cattolico, non io,
Se io mi trovo in sintonia in questi modi, perché non posso fare? Posso stare anche in piedi?
Non puoi permetterti di mettere in ginocchio chi non si può difendere.
Ma perché tu puoi fare quello che vuoi.
Io posso stare anche seduto, non c'entra mica niente questo. Dai, sì, non esasperare la questione.
No, io esaspero alcuni centinaia di milioni di morti. Ma non ammazzati per ammazzarli, ammazzati perché non si mettevano in ginocchio. Questo a me mi sta sulle scatole.
Io capovolgo la situazione. Hai letto la storia sacra, sì, la conosci? Guarda che il popolo, quello che tu dici popolo di Dio, è stato ridotto qualche volta a pochissime entità, quindi la distruzione che ha fatto l'ha anche subita, ma in maniera quasi
non
totale.
Diciamo stupidaggini, stiamo dicendo delle stupidaggini.
Ma no, devi leggere,
perché i principi del cattolicesimo sono quelli che emergono dalla Bibbia e sono quelli che emergono dai Vangeli.
Ma non devi
tu
leggere.
Non mi puoi fare delle affermazioni di comodo fuori da quelle che sono le affermazioni bibliche e le affermazioni dei Vangeli.
No,
dalle due affermazioni c'è un odio profondo da parte di Dio e dei cattolici dell'intera specie umana.
Come odio?
La specie umana per un cattolico è solo bestiame da condurre al macello.
Attento.
E basta.
Non devi dire solo quello che comoda come fanno i politici.
Ma i libri sacri dei cattolici dicono questo, non è che dicono cose diverse.
Guarda che io li ho letti.
E dicono questo. Allora tu non hai letto la Genesi che Dio impedisce all'essere umano di cogliere dall'albero della vita eterna e diventare come lui? Lo hai letto questo? E allora questo non è uno sfregio, non è mettere in ginocchio le persone, non è impedire alle persone di essere se stesse. Questo è un atto di ignominia, questo è un atto di delinquere del Dio. Dio è un delinquente perché prende le persone indifese e li vuole impedire di diventare dei dèi a sua volta. Questo è un delinquente, il Dio dei cattolici è un delinquente.
Guarda che io sono un uomo, non sono Dio. Sono un uomo.
Ma dici che Dio ti
ma se tu, come dice... se tu mi riproduci se quei dogmi tu me li riproduci all'interno del sistema sociale, il tuo scopo è distruggere un sistema sociale.
Perché
capisci? Quando vengono stuprati i bambini, i cattolici sono responsabili, sono i primi responsabili dello stupro. Sono responsabili per la loro dottrina, per il loro credo, perché loro mettono in ginocchio i bambini davanti al loro Dio, loro li trasformano in oggetti.
Ma che discorso, ma che termini usi? Scusami, sai. devi un po' calmarti, devi un po' ragionare più e stare...
Non posso calmarmi davanti allo stupro sociale,
no, dai,
perché
dai.
Dio non si può permettere di mettere in ginocchio le persone, confondere. Impedirle di diventare degli dèi a loro volta.
Non devi confondere il cristianesimo vero, autentico, quello
ma
dei poveri.
Ma è questo il cristianesimo. È solo questo il cristianesimo.
Quello dei poveri.
Ma quale cristianesimo? Il cristianesimo è una situazione di delinquere, di tipo dominare. Mafioso e tipo criminale, basta.
Guarda,
al di là tutto quanto il resto è un'attività delinquere.
Non devi confondere il cristianesimo dei poveri.
Ma no, ma
non esistono due cristianesimi, non esistono due dei.
Esiste un unico Dio.
Esiste un unico Dio e un'unica parola divina, ma non esiste, due cose diverse, per i poveri e per i ricchi. Esiste, c'è Dio per i ricchi, Dio per i poveri adesso.
C'è il Dio di prima scelta e Dio di seconda scelta, c'è il Dio di prima categoria e di seconda categoria, c'è il supplemento di Dio rapido, c'è nessuno. Non stiamo a scherzare, per i monoteisti esiste un unico Dio, perciò tutti quanti credono in quell'unico Dio.
Dentro di te, se ti conosci bene, esiste la possibilità, perché sei libero...
Dentro di me esistono tutte le divinità pagane.
Di fare il
e bene... E io sono un Dio.
Di fare il bene e di fare il male.
Ma cosa significa il bene e il male per uno che manda il virus universale e distrugge l'umanità? Cos'è il bene per lui?
Io posso aiutare.
Cos'è il bene per uno che distrugge Sodoma e Gomorra perché gli tira i sghiribizzi? Cos'è il bene per lui?
Era gente perversa.
No, è lui perverso. È il Dio dei cristiani un essere perverso. E loro vendono terrore, il cristianesimo vende terrore, perché è l'unica cosa che sa fare, vendere terrore.
Guarda, sono tranquillo e felice e contento di essere cristiano e di credere.
Ma io sono contento
per te. Tu sei un complice del credere, da Tilda Quimbali, cristianesimo.
Ascolto, più mi sento felice di essere credente.
Va bene, mi fa piacere per te. Ok.
Almeno uno è felice di quello che è, insomma.
Almeno uno sappi che esiste.
Va bene, d'accordo.
Purtroppo dovremmo darti una delusione, dire che non esiste, cioè nel senso... Questo ascoltatore dovrebbe fargli dire che questo Dio di questa non esiste.
Sì?
Sono Flavio ancora, poi non chiamo più.
Dimmi.
Perdonami. Due cose. Tanto per cominciare, proprio per il discorso che si faceva prima, questo vale un po' per i credenti, no? Adoratori del vitello d'oro, 25.000 persone passate a fil di spada in un giorno, per ordine di Dio, quando Mosè torna con le tavole della legge della montagna, no? E questo sarebbe il Dio d'amore di cui parlano loro. Giusto?
Sì.
Secondo, il Dio degli eserciti hanno sempre mandato poveri cristi a scannarsi con la benedizione di Dio, sempre convinti, come diceva una vecchia canzone di Bob Dylan, diceva, abbiamo fatto delle stragi della Madonna, abbiamo ucciso gli indiani, tutto quanto, ma sempre with God on our side, sempre con Dio dalla nostra parte.
Sì.
E con questo, con Dio dalla nostra parte, convinti del giusto, qualcuno dovrebbe vedersi 16 volte quel bellissimo film che si chiama Mission, dovrebbe cominciare a capire qualche cosa. Di che cosa vuol dire perpetrare un genocidio nel nome di Dio?
Certo.
E degli interessi di coloro che incensavano quelli che in nome di questo Dio andavano a sgozzare gente e a massacrarli. Secondo, se veniamo più avanti, perché uno può dire la Bibbia è vecchia, allora veniamo al Vangelo. Gesù Cristo dice tu devi imparare ad odiare tuo padre e tua madre, se no non mi segui.
Sì.
E il Vangelo se lo legano se non lo sanno.
Sì, è vero.
Lui dice, voi dovete imparare a venire via, dovete fregarvene dei vostri genitori, dovete imparare ad odiarvi, così. Dopo uno dice, ma questo sai, è in chiave così.
Flavio, nei Vangeli ufficiali questo è letterale.
Assolutamente.
È letterale.
Le interpretazioni nel Vangelo ufficiale dei cristiani, dei cattolici, non devono esistere, perché i cattolici non si faceva leggere niente per tenerli ignoranti, perché erano i preti che gli dicevano quella che era la verità.
Sì, sì.
Non
infatti è vietato leggere la Bibbia, è vietato leggere i Vangeli.
Ecco, Martin Lutero, che non dico che sia meglio, si è incazzato come una bestia perché ha detto non è possibile che un papa venda indulgenze, che la gente vada in paradiso in carrozza. Non è possibile che uno che si è comportato come un bastardo per tutta la vita, per una confessione all'estrema unzione in punto di morte, abbia il paradiso garantito. È una brava persona che per così faccio un discorso iperbolico, una brava persona che si è comportata bene per tutta la vita tira un bestemmione 5 minuti prima di ammazzarsi con la macchina e quello va all'inferno. Ragazzi, ma stiamo ragionando o che cosa?
D'accordo Flavio.
Quello ci ha fatto mangiare fino a ieri. Terzo, non tollero nella maniera più assoluta che si possa accoppiare il concetto di bontà o di cattiveria a un concetto di un Dio o di un no. Cioè questo è una cosa stupidissima, si diceva anche prima, o queste cose esistono da prima di Dio, per cui secondo me sì. Quindi cosa vogliamo ricollegare? Allora, tutti quelli che non sono credenti, non sono cristiani, noi siamo dei poveri bastardi. Oppure, per il bene che noi possiamo fare, siccome non siamo illuminati dalla conoscenza divina, per bene che si possa fare, noi saremo sempre condannati a morire, insomma.
Sì.
In questo senso, cioè non importa questo. E poi un'altra cosa, scusa. Io mi ricordo la trasmissione per televisione che facevano circa un paio d'anni fa, misteri, forse qualche volta l'avete visto anche voi, no?
Sì.
Ecco. Lorenzo Foschini chiamava sempre un prete a chiudere il discorso, questo non ho mai capito perché, dovrebbero essere loro che su certi misteri ci diano sempre la parola finale. Ma comunque, insomma, ognuno lecca il sedere che gli pare. Scusatemi.
D'accordo.
Però voglio dire, qua un bel momento, c'era un astronomo, mi pareva che non mi ricordo se fosse la Huff o se fosse l'altro astronomo che adesso si vede abbastanza spesso.
L'ARC.
Forse la Huff era, che ha fatto un discorso a un prete. E questo qua è venuto fuori perché lei parlava della virginità della Madonna o di cose del genere, e lui dice, ma questo è il mio dogma, su questo non le permetto di poter dire niente perché su questo si basa la mia fede. Ciao ragazzi, anche a me, a te e ai nostri amici mi piacciono i marron glacé, ma se uno mi dice, a me i marron glacé mi fanno schifo, cosa gli devo dire? Non ti permetto di dirlo perché sai, sulla bontà del marron glacé si basa la mia fede, ma stiamo scherzando?
D'accordo Flavio.
Quindi, che certe affermazioni gli stessi cattolici abbiano un po' più loro rispetto di noi, perché fino adesso la gente che ammazza sono solo i monoteisti, perché in nome di Yahweh hanno sgozzato gente, violentato donne, occupato territori e così via. In nome d'Allah fanno la stessa cosa e in nome di Dio, di Gesù Cristo, si è fatto lo stesso, mentre i romani non imponevano assolutamente la loro religione, anzi, quando trovavano qualche cosa che fosse interessante nella religione degli altri, addirittura l'assumevano e si mettevano...
La facevano propria, sì.
Per cui figuriamoci, no?
Flavio?
Scusami?
Io sono costretto a mettere giù.
Mi spiace, scusa.
No, grazie a te invece, grazie infinite dei tuoi interventi.
Ciao, grazie.
Ciao. Io ringrazio Flavio dei suoi interventi, ma c'è Mario che dice adesso tocca a me trasmettere, per cui devo chiaramente chiudere le trasmissioni. Questa trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda ogni giovedì alle ore 15. Ci risentiamo giovedì prossimo. Ricordo che fra le 19 e le 20 io sono ancora in radio e leggerò il libro dell'Anticristo, continuerò il discorso sull'attenzione. Grazie a tutti per averci ascoltati e a risentirci a giovedì prossimo.